un'altra parola che ricordo è speranza. Ritorno al principio di speranza, quindi come grande filosofo del Novecento, Locke, un grande utopista concreto, chiamava per l'appunto principio di speranza. E il sottotitolo del libro, il titolo è il soggetto dell'economia, il sottotitolo del libro dalla crisi a un nuovo modello di sviluppo è sintetizza per appunto questo percorso. Partendo da una riflessione senza bene sulla su questo dato di futuro, prima da quello del libro si chiama la crisi senza fine, su questo dato di crisi interminabile, al punto che potremmo perfino parlare di una crisi permanente, dal 2007 al 2008, quando la crisi è esplosa. Oggi, per esempio, nel nostro paese, ma solo nel nostro paese, vediamo segnali appunto da 0,1, 0,2, 0,8 di modifica della situazione. L'Europa nel suo insieme rimane in una situazione di stagnazione, ma soprattutto nel contesto globale il rallentamento del commercio mondiale, che per economie come quelle europee molto costruite sulla prevalenza delle esportazioni, modelli produttivi costruiti sulla prevalenza delle esportazioni che danno poco valore alla domanda interna, e su questo tornerò, su questo problema della domanda interna, per spiegare meglio che cosa intendo per nuovo modello di sviluppo. Ma se rallenta il commercio mondiale, e il commercio mondiale rallenta soprattutto perché le economie emergenti, Cina in testa, ma non solo la Cina, il Brasile è in recessione ormai da vari anni.
Buonasera,
stiamo parlando di un paese così vicino, che sta andando normalmente, è evidente che sono le esportazioni emergenti, no? Siamo in una situazione complicata,
4, 10,
questo
49.
Dimostrava per esempio dal fatto che quest'estate l'esplosione, la modifica dei parametri per la parità con il dollaro della valuta cinese,
0,50
grande effervescenza e turbolenza, che ci dice
5,8
ancora il danno corre nei mercati azionari di tutto il mondo, e in particolare dei mercati emergenti. A fronte di questa persistenza della crisi e degli elementi che devono preoccuparci, c'è anche
una
persistenza su cui dobbiamo interrogarci,
sarebbe meglio,
di cui la crisi ha testimoniato il fallimento, che sono per l'appunto le politiche neoliberiste, quelle che hanno guidato soprattutto l'Occidente e la mia valutazione regolata che c'è stata negli ultimi 30 anni, che sono politiche che hanno dato un valore immenso alla finanziarizzazione, ne parlava Roberto poc'anzi, hanno creato un mondo a ipertrofia finanziaria, però anche sottraendo la finanza
che
si è trovata sempre più sprovvista di risorse con cui crescere, quindi abbiamo avuto una crescita enorme della finanziarizzazione, una crescita enorme di quella che in linguaggio tecnico viene chiamata
proprio,
che è una modificazione di
3,4,1
compreso il genoma umano, che è alla base, tra l'altro, dei fenomeni di privatizzazione, di svuotamento del welfare che prima venivano ricordati, e un altro grande fenomeno che è stata la denormativizzazione, la sostituzione al valore del principio della norma e della legge del contratto privato, del negozio privato, e quindi la generalizzazione della legge scatoria.
Grazie mille.
Per fare questo, questo improvviso di fenomeni che è alla base dell'inquietudine del mondo moderno,
alla base anche di questi, dello scatenamento dei fondamentalismi che poi porta al terrorismo con una distruttività senza precedenti che abbiamo visto in azione pochi giorni fa a Parigi e non solo a Parigi. Per tutto questo complesso di fenomeni non può essere rimosso, bisogna interrogarsi, e per interrogarsi però su tutto questo complesso di fenomeni, il paradigma standard, soprattutto il paradigma dell'economia standard, non ci basta più. Da qui il titolo del libro, di questo libro, Il soggetto dell'economia, perché il soggetto dell'economia allude a una reinterrogazione pratica del paradigma economico standard, tutto basato sulla massimizzazione dei mezzi rispetto ai fini, senza mai interrogarsi né sui mezzi né sui fini, e con un agente, un attore economico che è sostanzialmente un agente assolutamente desoggettivizzato, è un uomo economico, come dicono gli studiosi di economia, che agisce solo sulla base del proprio calcolo dell'interesse, egoista, autointeressato, acquisitivo, possessivo, sembra proprio il soggetto del neoliberismo, per l'appunto il soggetto desoggettivizzato del neoliberismo, con una completa escursione dell'apertura verso gli altri, della socievolezza, della relazionalità, tutto questo non esiste, sono stati costruiti modelli economici dove praticamente il mondo, la verità del nostro mondo, perché noi sappiamo di essere soggetti che abbiamo viceversa sia funzioni acquisitive sia una grande funzione però verso gli altri, e ne riceviamo solidarietà, attenzioni, interazioni dagli altri, quindi è la nostra realtà di esseri umani, di persone, che viene assolutamente negata. Con un'escursione quindi tutto questo lato della soggettività molto grave, e con un'escursione di conseguenza, poiché quello che conta è soltanto la massimizzazione dei mezzi, senza interrogarsi sui mezzi e tantomeno sui fini a cui i mezzi dovrebbero condurre, quindi con un'espulsione di tutta la riflessione sulle finalità, sul perché tutto questo accade, che è praticamente una riflessione che viene espulsa anche sul perché viviamo, perché dobbiamo vivere. Infatti c'è un grande psicanalista, perché dobbiamo invocare perfino le categorie della psicoanalisi, della psicologia, che dice la domanda più angosciosa è che cosa c'è nelle menti delle persone, oltre a tanto vuoto, isolamento, solitudine, angoscia, che deriva dal fatto che la gratificazione è trovata e cercata solo nel consumo, che cosa c'è nelle menti delle persone? Allora, quindi, questo spiega perché in questo libro io mi sono ingaggiata, diciamo così, in una sfida audace al limite del temerario, che è la sfida di cercare di rompere i confini rigidi della disciplina economica standard, di pensare che possa esserci una nuova economia per pensare un nuovo modello di sviluppo e una nuova società, e quindi per far dialogare però economia, filosofia, antropologia, sociologia, etica, filosofia morale, perché abbiamo bisogno di rompere questi confini, di porre maggiore interdisciplinarietà e di questo dialogo. Proprio perché dobbiamo interrogarci sui dispositivi più originali, dobbiamo tornare a ragionare, interrogarci sulle connessioni che ci sono tra quel processo di soggettivizzazione che la disciplina economica questa la desocializzazione anche nella quale viviamo, che ci fa rompere appunto i legami sociali, ci consegna a grandi solitudini, e l'esito finale, un ulteriore esito finale, che è la depoliticizzazione nella quale viviamo anche, che porta, per esempio, spiega in grande misura anche il rifiuto della politica, il ricorso alle misure dell'antipolitica, che sono ovviamente molto legittimate, diciamo così, dal fatto che la politica stessa si è molto ridotta a cattiva politica, si è molto svuotata essa stessa del ricorso ai fini, alle finalità, e quindi di una spinta etica importante, ma deriva anche dal fatto che il neoliberismo ha creato un mondo, con la denormativizzazione di cui parlavo, che consegna al mondo stesso a una sua immediatezza, rompe con la mediazione istituzionale e consegna il mondo a una sua immediatezza, in realtà totalmente irrealistica anch'essa, come è realistico l'uomo economico, perché in realtà il mondo sopravvive proprio perché le grandi importantissime rimangono, ma lasciate nella loro oscurità, in un fondo che tende ad essere sempre più rimosso, così in realtà non c'è immediatezza possibile, ma c'è una mediazione istituzionale che va ricostruita. Da questo punto di vista io trovo, e nel libro ne parlo, molto preoccupante il fatto che ci siano politici e addirittura premier che oggi tessano l'elogio della disintermediazione, mentre io penso sia fondamentale la mediazione istituzionale, e l'elogio della disintermediazione viene tessuto sia per quanto riguarda un presunto rapporto diretto che dovrebbe essere istituito tra leader e popolo, sia anche per quanto riguarda il peso dei cosiddetti corpi intermedi, per cui sindacati, associazioni, organizzazioni datoriali, tutto questo non dovrebbe avere più ruolo e spazio. Ma ciò di cui dovremmo renderci conto, ragionando su viceversa, sullo spessore della mediazione istituzionale che è stata costruita in Occidente, in Europa, l'Europa è stata la culla di questo processo legato negli ultimi 2-3 secoli, con l'illuminismo, con la modernità che nasce appunto dall'illuminismo, la quale, sottraendoci alla dipendenza dall'ancien regime, dal discotismo del monarca, e costruendo e consentendoci di costruire quello spessore di mediazione istituzionale che ha dato vita per esempio allo Stato di diritto, che ha dato vita alle elaborazioni sui diritti, al grande campo di valori che nasce dalla Rivoluzione francese, eguaglianza, fraternità, solidarietà, e che poi è stato praticato lungo tutto il corso dell'Ottocento e del Novecento, ha dato poi vita alla grande riflessione che ha avuto anche una sua traduzione costituzionale sulla cittadinanza, portando quindi non solo i diritti individuali ma i diritti sociali all'apice delle realizzazioni che sono state compiute in quegli anni. Per riannodare i fili con una tradizione importantissima della modernità, nella quale io riconosco, piuttosto che la soluzione di tutti i problemi, la necessità di considerarla come un campo di tensioni. La modernità è per definizione un campo di tensioni e ha generato un valore della, anche antropologica, psicologicamente strutturato dell'individualità, che non è l'individuo agonistico, autointeressato, egoista, acquisitivo dell'homo economicus, è un'individualità molto ricca, è un'individualità socievole e socializzata, aperta alla socialità. Aperta alla socialità, nella lettura sulla socialità ha continuamente la possibilità di reintrodurre dentro se stessa la riflessione sui figli, tornando sempre a porre come centrale la domanda: che per quale persona voglio essere? Prima ancora della domanda su quale società voglio costruire, dobbiamo affrontare la domanda: quale persona voglio essere? Quindi questo ci dice di quanto sia ardua e ambiziosa la sfida che dobbiamo affrontare. Perché la sfida che si vuole intraprendere costruendo un nuovo modello di sviluppo ha addirittura questi antecedenti, riportando al centro le istanze della soggettività, della socialità, della responsabilità, e quindi anche ponendosi un problema di nuova apertura affettiva verso il mondo, di un nuovo reincantamento che non rimanga prigioniero della tradizione del costume, ma che prenda un distacco dal disincanto weberianamente definito. Vi ricordate l'interdetto che Weber per l'appunto definiva e il disincanto a cui ci condannava? Io penso che abbiamo bisogno di un nuovo reincantamento, senza per questo, e quindi da questo punto di vista anche ricevendo gli apporti al discorso pubblico che la religione e le religioni possono fare, sottraendo in questo modo le religioni a un destino di fondamentalizzazione, se le riportiamo dentro il circuito della sfera pubblica. Il discorso sul nuovo modello di sviluppo ha questo spessore dietro di sé. Ovviamente ha poi tutta una serie di declinazioni pratico-attuative molto rilevanti. Prendiamo le due questioni fondamentali che la situazione che abbiamo già così descritto come situazione di crisi senza fine ci consegna oggi di risolvere. Da una parte abbiamo una disoccupazione enorme, che rimane enorme, e comunque un grandissimo problema di necessità di creare lavoro, perché anche se la ripresa prendesse corpo, sappiamo che ci sono tendenze dell'innovazione tecnologica a elevatissimo risparmio di lavoro che di per sé non creano lavoro, non ci mettono nella condizione di avere più lavoro. Quindi il problema del lavoro rimane immenso e il problema degli investimenti rimane assolutamente immenso, perché dal 2000 a oggi gli investimenti sono crollati nel nostro paese, in Europa di più del 20%, nel nostro paese di più del 30%. Questo quindi ci dice che c'è bisogno veramente, poiché siamo a 8 anni dall'inizio della crisi globale, c'è bisogno veramente di un colpo di reni fortissimo, c'è bisogno di una trasformazione drastica, c'è bisogno di ritornare davvero, non solo in termini retorici, di riprodurre un New Deal, come spesso si dice ma poco spesso si fa, cioè riproducendo un grande spirito riformatore, ponendoci un problema di riforma del capitalismo in quanto tale, ponendoci un problema di spirito di riforma analogo a quello che si fu appunto negli anni 30, mentre il cuore del continente europeo cadeva preda dei totalitarismi del nazifascismo in America con il Giudia di Roosevelt, avevamo una fase straordinaria di riforma per l'appunto e di trasformazione, ma anche alla periferia d'Europa si muovevano cose interessantissime, per esempio nella socialdemocrazia svedese o nel Regno Unito la riflessione che portava avanti i liberali democratici come Keynes, come Berlitz, che poi approdata nella cultura politica del neo inglese. Io penso che dovremmo avere la forza di riferirci a questi grandi antecedenti, trarne gli elementi che possono essere validi per il presente e produrre un grande sforzo di progettazione, di progetto, di progettualità. La questione fondamentale su cui oggi c'è la carenza massima, da cui vengono anche le carenze politiche più specifiche, le carenze di soluzioni più particolari, è una carenza di progettualità, di spirito di progettualità. E guardate che questa cosa, questa carenza come spirito di progettualità riguarda soprattutto l'Europa e anche l'Italia, purtroppo. Perché vedete, in Nord America la situazione non è come in Europa e in Italia. Sotto la spinta di grandi studiosi, che sono studiosi democratici, sono i democratici americani, non sono scelti. Questi studiosi, sotto la spinta dei loro impulsi, delle loro suggestioni intellettuali e sotto la spinta delle politiche adottate da Obama subito dopo, Obama ha avuto l'avventura di diventare nel primo mandato Presidente degli Stati Uniti proprio nel momento in cui la crisi stava esplodendo drasticamente nel 2008, lui si è insediato all'inizio del 2009 lui lanciò un piano di salvataggio del sistema bancario di 800 miliardi di dollari e subito dopo un piano di recovery, di rilancio della crescita e dello sviluppo di più di 800 miliardi di dollari, qualcosa di incredibile e incredibilmente strutturato, articolato in tantissime politiche specifiche che ancora oggi hanno un'influenza, perché quel piano durava negli anni, importantissima. Associato alla spinta alle politiche monetarie non convenzionali che la Federal Reserve americana adottò da subito, purtroppo la Banca Centrale Europea presieduta da Mario Draghi ha adottato politiche monetarie espansive, cosiddette non convenzionali, con il quantitative easing soltanto molto dopo, soltanto da un anno, considerando il ritardo, ma comunque le politiche monetarie non convenzionali delle banche centrali sono state fondamentali per evitare che il mondo collassasse come stava avvenendo, ma sono state molto più importanti le politiche specifiche di intervento sulle infrastrutture, per esempio, sul sistema di infrastrutturazione americana, sui territori, sulla realtà degli Stati Uniti e del Nord America, perché anche il Nord America e il Canada ha adottato politiche molto espansive, che purtroppo in Europa, siccome prevale l'austerità espansiva che sicuramente avete sentito, di cui avete sentito sicuramente parlare, non abbiamo avuto politiche di questa natura. Ma oggi siamo a verificare il fallimento delle politiche di austerità, siamo ancora appannagliati, se non in una crisi, in una stagnazione di lunga durata, e dunque dobbiamo assolutamente tornare acuisce il problema del nuovo modello di sviluppo. D'altro canto, quella proiezione sulle esportazioni di cui vi parlavo all'inizio è messa in discussione ormai ovunque. Il governatore della Banca Centrale Indiana ha dichiarato pochi giorni fa che il modello export-led basato sulla spinta delle esportazioni è morto, per l'India che, come sapete, è uno appunto dei paesi emergenti, e se è morto per l'India è morto anche per la Cina ed è morto per gli altri paesi, quindi è morto un po' per tutti. E allora dobbiamo assolutamente tornare a ragionare sulla domanda interna, sul rapporto domanda-offerta, sul rapporto consumi individuali e consumi collettivi. E i consumi collettivi sono tipici consumi welfaristici, sono tipici consumi di beni pubblici, di beni sociali, sono tipici consumi collegati per esempio all'espansione del welfare e dei diritti di cittadinanza. Allora, come davvero fu per Roosevelt negli anni 30, la domanda centrale torna ad essere per chi, cosa e come produrre. Per questo abbiamo bisogno di piani del lavoro e di creazione diversa di lavoro, come fece per l'appunto Roosevelt negli anni 30 negli Stati Uniti, come da noi per esempio in Italia aveva proposto nel 1946 Ernesto Rossi con l'idea dell'esercito del lavoro, e come aveva proposto la CGL nel 1949 con il piano del lavoro che fu lanciato da Di Vittorio, costruito da Vittorio Foro, Bruno Trentini e i grandi personaggi dell'epoca. E tra l'altro l'idea dell'esercito del lavoro che Ernesto Rossi, un liberale democratico, lanciò nel 1946, nel 2000 Paolo Silos Labini l'aveva riproposta per l'Italia. Qui viene l'approfondimento che posso fornirvi rispetto al rapporto tra la domanda, lavoro di cittadinanza o reddito di cittadinanza. Badate, io non penso che per combattere la povertà non ci vogliano anche trasferimenti monetari, assolutamente sono convinta di questo. Ci vogliono trasferimenti monetari per gli ammortizzatori sociali, ci vogliono trasferimenti monetari per qualunque cosa lo richieda, ma che in una situazione nella quale il dramma è quello della o mancanza di lavoro o della precarietà del lavoro per i giovani, pensate ai giovani e alla condizione frustrante nella quale devono vivere, un capitalismo non disposto a dare lavoro sia disposto a dare reddito è una via illusione, da una parte. Dall'altra, non c'è situazione possibile nella quale se il reddito non viene dal lavoro è il lavoro che deve dare reddito ed è il lavoro che una volta che venga attivato rimette in moto complessivamente il nuovo modello di sviluppo. Lì c'è un legame, c'è un intreccio strettissimo per cui è la relazione che va investita. Noi non dobbiamo generare crescita per avere lavoro, dobbiamo investire la relazione, dobbiamo creare lavoro volto a rilanciare la crescita per di più completamente rinnovata nelle sue basi, non la vecchia crescita basata su un consumismo individualistico e sulle esportazioni, ma una crescita nuova, quindi uno sviluppo, diciamo meglio, qualitativamente orientato, che si basi sulla soddisfazione dei grandi bisogni emergenti che non vengono soddisfatti: ristrutturazione dei territori, riqualificazione dei territori, degrado urbano, riqualificazione delle città, rilancio delle città, ridefinizione complessiva degli spazi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e sviluppo. Abbiamo una marea enorme di bisogni che non sono soddisfatti ed è qui che va rilanciata e va portata l'attenzione e la crescita. Da questo punto di vista io mi spingo fino al punto di dire che come critico l'idea di trasferimenti monetari generalizzati, che peraltro non si vede se non riparte la crescita, da dove possono venire le risorse. Se la crescita non riparte, se non c'è sviluppo, da dove vengono le risorse per i trasferimenti monetari? Quindi io dico proprio il contrario, è la relazione che va investita. Ma da questo punto di vista io sono anche critica con tutto il ricorso ai trasferimenti monetari che fa anche il governo, perfino con rispetto agli 80 euro, ma adesso soprattutto ogni volta che c'è bisogno di qualche suggestione un po' populistica per i miei gusti, ma per sollecitare il consenso si pensa a una forma di voucher, cioè a una forma di trasferimento monetario. Adesso l'ultima invenzione, vedo, sono 500 euro da dare a tutti quelli che compiono 18 anni. Io penso, per un altro lavoro che ho fatto per l'anno, insieme ad un gruppo di straordinari intellettuali che abbiamo fatto sempre per la CGL, che ha lanciato nel gennaio 2013 un piano del lavoro 2013, noi abbiamo fatto un lavoro, un libro bianco che si chiamava, il cui titolo era anche quello molto significativo, Tra crisi e grande trasformazione. Lì avevamo fatto un calcolo, adesso sapete la posizione, la cancellazione della TARI eccetera, collegata alle altre misure, sempre di riduzione delle tasse, e parlate di riduzione delle tasse, sono un trasferimento monetario indiretto, rimaniamo sempre nel novero dei trasferimenti monetari. Siamo di fronte a 5 miliardi di euro, noi avevamo calcolato che con 5 miliardi di euro, senza ricorrere ai margini di flessibilità che la Commissione europea sta dando, ed è bene ricorrere a quei margini, ma quei margini devono essere, dice la Golden Rule, vanno utilizzati per finanziare investimenti produttivi, non spese correnti come sono la riduzione delle tasse, che è un trasferimento monetario di tipo corrente. Noi avevamo calcolato che con 5 miliardi di euro potevano essere creati 400.000 posti di lavoro per giovani e donne. Ora, 400.000 posti di lavoro sono una cifra considerevole. Io penso che questa è la linea da seguire. Penso che qui possiamo riprendere intuizioni straordinarie che ci hanno guidato in questi anni. C'è tutto il tema della riqualificazione ambientale, della rivoluzione verde, temi che aprono il cuore alla speranza. Ce ne sono tantissimi, dicevo, i territori, la città, la cultura, l'istruzione, la salute, la ricerca e sviluppo. Abbiamo tantissime cose da fare. Dobbiamo avere la determinazione, e per questo insistevo sul fatto che la dimensione del progetto e della progettualità, perché senza spinta progettuale e capacità di fare progetti, il nuovo modello di sviluppo, pur con tutti i bisogni non soddisfatti che chiedono intelligentemente di essere soddisfatti, non si fa. E ne sappiamo se dare un voucher e un trasferimento monetario attira qualcosa, per cui quella buca non coperta, quella strada disgestata, quella ferrovia che va in malora, pensate a tutto il trasferimento ferroviario regionale non legato all'alta velocità, in che stato sta in Italia, chi se ne occuperà di tutto questo se non c'è uno slancio progettuale e un progetto specifico, e va molti progetti specifici, vanno costruite vari progetti. Questa è la mia condizione, io non sto facendo un discorso solo retorico, però questa è la strada che apre per l'appunto il cuore della speranza ed è concretamente fattibile. Io non voglio sottacere, e chiudo qui, che nella mia riflessione, l'ho detto apertamente nella prima parte delle cose che stavo dicendo, c'è una forte enfasi sul contenuto etico-politico, non solo politico, ma etico-politico che questo insieme di riflessioni contiene. Quindi c'è una prospettiva morale, anche morale, verso la quale dobbiamo sentirci impegnati. Penso che dare valore al soggetto e alla sua autonomia, c'è una grandissima riflessione che viene per l'appunto dall'illuminismo. Kant era un grande illuminista e lui ha lavorato tantissimo sull'autonomia del soggetto, l'autonomia morale del soggetto che crea un mondo e crea il suo mondo all'altezza dei suoi desideri, dei suoi sentimenti morali, delle sue idealità, delle sue aspirazioni, dei suoi fini di cui deve ragionare, in primo luogo decidendo, come dice Kant, di trattare gli altri sempre come fini e non come mezzi, trattare se stessi e gli altri come fini e non come mezzi. Quindi io penso che questo dare valore al soggetto è carico di significati, che sono per esempio prendere atto della vulnerabilità intrinseca che abbiamo come esseri umani, dell'interdipendenza. Nasciamo dipendenti da una madre, da un padre, e viviamo in una situazione di interdipendenza della quale dobbiamo prenderci cura. La cura quindi non è soltanto una cosa domestica, ma è una cosa che ci consente per l'appunto di creare il mondo al quale aspiriamo. E la relazionalità come definizione intersoggettività intrinseca e fondativa di questa nostra soggettività. Questo è il neomanesimo a cui, a mio parere, dobbiamo aspirare, e possiamo aspirarvi se riscopriamo lo spessore, la normatività, la relazionalità del soggetto, la quale relazionalità, normatività, spessore ci fa riscoprire la natura sociale dei processi economici. E torniamo quindi all'interrogativo iniziale: perché l'economia non ha un vero soggetto ma una macchina calcolatrice che massimizza mezzi dati rispetto a fini dati senza ragionare nessun fini? Siccome a questo perché diamo una risposta molto negativa, dobbiamo riscoprire la natura sociale, l'interdipendenza anche dentro i processi economici. E riscoprendo tutto ciò, riscopriamo il valore dell'essere in comune, come diceva Anna Arendt. Il valore del vivere una sfera pubblica come questa che abbiamo attivato questa sera e che stiamo vivendo questa sera, una sfera pubblica in cui per l'appunto l'essere in comune ha un significato molto largo e molto spesso. E quindi questo è l'auspicio di cui si parlava, e però anche la speranza ragionevole e ragionata che tutto questo possa appunto impegnarci nel nostro futuro. Grazie.
Grazie a Laura Pernacchi anche per la estrema lucidità e chiarezza espositiva. Non è sempre facile seguire un economista nei processi intellettuali che propone. Io come vi dicevo all'inizio, vi devo salutare e lascio ora la conduzione del tavolo all'amico Roberto. Immagino che il pubblico avrà piacere di interloquire con lei e quindi lascio a Roberto appunto questo onere, ma anche questo piacere, perché appunto abbiamo attivato una relazione di cui credo faremo tutti tesoro nelle nostre riflessioni e nella lettura del volume. La ringrazio ancora moltissimo. Prego.
Ecco, allora abbiamo qualche minuto a disposizione per qualche interrogativo, che la conversazione di Laura Pennacchi ci ha proposto, ci suggerisce e che magari anche ci inquieta in questo suo percorso di sviluppo che si basa su alcuni fattori che hanno in contrasto una realtà continua che ci mette un po' di ansietà e che facciamo fatica così a vedere sbocchi, a vedere sviluppi. Una questione che non so, all'inizio del volume Laura parla che l'unica possibilità di sviluppo può essere annidato e che ogni tanto ci sono in quelle bolle speculative che stanno emergendo. Allora ti dà la speranza, credi, ma dopo scoppia la bolla. E come ne andiamo fuori da questo continuum che ormai ci perseguita da molto tempo? Ma non voglio toglierti spazio a qualche curiosità, a qualche interrogativo.
Ricordo che il primo omaggio, quando si candidò per il primo mandato, aveva puntato l'indice sulla necessità della radicale riconversione ecologica dell'economia americana, una sorta di autoguerra mossa dallo stesso presidente all'aspetto precedente, sapendo che la crisi che si stava profilando non era una normale crisi ciclica che poteva essere affrontata con strumenti di tipo keynesiano, era la crisi generalizzata di sovrapproduzione che dura tuttora. Dopo 10 anni abbiamo i rimbalzini dello 0,9 in Italia e comunque nessun sintomo che, come dire, il ciclo stia riprendendo autonomia. Anzi, come giustamente sottolineava l'autrice, si è di fronte per la prima volta nella storia dello sviluppo capitalistico conosciuto a una situazione nella quale l'innovazione tecnologica produce più lavoro di quanto non ne evochi. Non era mai stato così. In passato l'innovazione tecnologica diminuiva i prezzi dei prodotti a mercati e aumentava la quantità complessiva di lavoro necessario. Oggi siamo in una situazione nella quale ogni anno si potrebbe riprodurre la stessa quantità di merci, di beni e di servizi dell'anno prima con un 1% di lavoro in meno, perché quello, l'1%, è dato direttamente dalla normale, spontanea applicazione delle innovazioni tecnologiche già esistenti. Allora la domanda che viene da farsi è questa: se Obama, con 2 mandati davanti, con la allora, perché io ho letto la sua autobiografia, con la lucidità di analisi che aveva di fronte alla natura della crisi, non ce l'ha fatta, la domanda che viene spontanea è: quali sono i soggetti politici, quali sono i processi politici, al di là degli appelli, al di là dei buoni sentimenti, che possono indurre un cambiamento radicale come quello che viene proposto, cioè rimettere i bisogni dell'uomo al centro, il valore d'uso al centro? Ecco, quali sono? E altrimenti, come dire, si resta prigionieri di quel chiacchiericcio che tutti quelli che si interessano della crisi, che ne fanno le analisi, eccetera, di cui sono prigionieri, continuano a invocare interventi di tipo keynesiano, spacciando per interventi di tipo keynesiano l'aumento della liquidità fatta dalle banche centrali, che non è la stessa cosa. non è la stessa cosa. Un conto è creare lavoro direttamente, un conto è fare interventi finanziari che sono stati richiamati per 80 euro, 500 euro e anche la intangibilità dei sistemi, per cui lo Stato non può fare niente direttamente, perché altrimenti si disturba il caposaldo del principio neoliberista. Lo Stato non deve fare niente direttamente, Renzi non può fare niente direttamente per creare lavoro, perché è proibito dalla vittoria del principio. Mi rendo conto non credo che nessuno abbia la ricetta. Certo che la cosa più importante è che nella ricetta si intravede un vecchio dilemma che veniva proposto già nell'Ottocento, che era o che la barbarie è possibile ancora. Io temo che quello che si intravede possa diventare una delle possibili risposte alla crisi. Il Financial Times scriveva che l'ipotesi dell'intervento militare dell'Inghilterra a fianco della Francia avrebbe potuto ragionevolmente durare un decennio e costare 600 miliardi di sterline nell'arco di questo decennio. Questo è il meccanismo con il quale si esce dalla crisi. Potrebbe diventare questo meccanismo. Io temo che su questa cosa qua fare le castagne vuol dire non essere presi sul serio e fare gli scongiuri e toccare ferro e così via. Però l'unica voce che si sta levando contro questa cosa qua, viva Dio per fortuna che c'è il Papa che dice i soldi per la guerra si trovano, ma i soldi per far lavoro non si sono trovati. Speriamo che tenga botta lui, perché per il resto vedo che anche, come dire, tutta la sinistra, la riformista e così via, non è che ce l'abbia lucido questo problema.
Si interessa, perché la politica diventa la politica.
come ho già detto, purtroppo è poco avanzata in Europa, in Italia. In Italia è quasi assente. Mentre è molto forte in Nord America, ed è molto forte anche nei paesi emergenti, perché per esempio la Corea del Sud all'inizio della crisi, all'esplosione della crisi, ha fatto un investimento enorme in tecnologia, in innovazione, volta alla produzione verde. Quindi, ma anche la Cina ha fatto un piano straordinario, anche perché la Cina affronta problemi di inquinamento, di vita di fatto impossibile nelle grandi città, nelle enormi città che sono state create, molto rilevanti. Ma anche in America Latina sono allo studio e anche in sperimentazione dei fenomeni molto importanti. Quello che io puntavo a sottolineare è il ritardo, l'inerzia, la timidezza dell'Europa, anche nelle sue formazioni di sinistra, nel Partito del Socialismo Europeo, per esempio, che è la più importante formazione di sinistra in Europa. E questo è da contrastare, da denunciare. E qui vengo alla... In Europa c'è un dibattito aperto, adesso per esempio vediamo il fatto che Corbyn nel Partito Laborista Inglese abbia vinto le nuove primarie, è un segnale che il dibattito si sta aprendo. Però nel Partito del Socialismo Europeo, almeno ai suoi livelli parlamentari, non lo vedo tanto aperto. Invece c'è, ha ragione Giacinta a sottolineare questo aspetto, in Europa un fermento di tipo imprenditoriale. Ci sono gruppi di imprenditori che si stanno addentrando in questi nuovi campi. Questo per la verità è vero anche in Italia, per esempio in Emilia Romagna, sono fenomeni assecondati e addirittura a volte indirizzati, guidati dalla istituzione regionale, cioè stanno avvenendo delle cose molto significative, molto importanti. Questo mi consente di riprendere il punto, un punto che è stato sollevato in precedenza su Obama e le realizzazioni che Obama ha realizzato. Non senza però prima aver precisato che in generale io penso che quanto abbiamo detto nel corso di questo pomeriggio, e cioè che ci sono grandi turbolenze, difficoltà, crisi, noi usiamo l'espressione crisi permanente, pensate che c'è sempre in Nord America, purtroppo non in Europa, un dibattito addirittura che ha ripreso l'espressione della secular stagnation, la stagnazione secolare, la stagnazione di lungo periodo, che era già stata individuata da Keynes e da David Keynes. Tanto per dire quanto i problemi si vedono seri. Però noi non a caso abbiamo usato molto, ci siamo riferiti molto anche al principio speranza oggi, e io penso che non lo facciamo soltanto per una ragione volontaristica, abbiamo elementi concreti, razionali, in base ai quali possiamo farlo questo affidamento al principio speranza, questo anche per quanto riguarda le tendenze dell'innovazione, dello sviluppo tecnologico, della ricerca di sviluppo. Io nel libro, voglio leggervi questo brano, breve, nel libro cito tutta questa riflessione che c'è, questo dibattito, questa analisi sulle tendenze per esempio dell'automazione, quanto lavoro viene assorbito dal sistema delle macchine e quindi non più producibile per l'essere umano. Ci sono due grandi studiosi americani, in un caso, e a proposito anche della intensità di questo dibattito, i democratici americani sono quelli che non hanno esitato a usare l'espressione job catastrophe, catastrofe del lavoro, tanto erano preoccupati per tutto quello che stava accadendo. Ma questi due studiosi, che sono due studiosi dell'innovazione, ci dicono che l'innovazione, come il mercato non è un'entità di natura, è un costrutto artificiale creato dall'uomo e dall'organizzazione sociale. Quindi è orientabile in forme diverse, tanto è vero che con Roosevelt, tanto per tornare a quella citazione, Roosevelt aveva creato una separazione nettissima tra attività commerciale, con il Lassigalat, tra attività commerciale e attività di investimento nelle banche. Nel 99 l'abolizione del Lassigalat ha portato a una eliminazione di quella separazione tra attività commerciale e attività di investimento, e quella è stata una sollecitazione politica tipo neoliberistico a un assetto dei mercati finanziari, e torniamo ai mercati, dei mercati finanziari, che ha portato alla finanziarizzazione mostruosa e alla speculazione finanziaria enorme che poi ci ha portato alla crisi del 2008. Ma come il mercato è un'istituzione regolabile politicamente, modellabile politicamente, anche l'innovazione non è qualcosa che nasce dal cielo, ma nasce dalla mente umana, dalle menti umane, le quali sono intenzionalmente modellabili e allora possono modellare la stessa innovazione. Dicono questi due studiosi, Brioxon e Andrew McCaffrey, nella misura in cui nel mondo permangono bisogni e desideri insoddisfatti, la disoccupazione è un forte ammonimento che ci segnala che non stiamo pensando adeguatamente a ciò che è necessario fare. Non siamo creativi abbastanza nel risolvere i nostri problemi, usando il tempo liberato e le energie delle persone i cui vecchi lavori vengono automatizzati. Possiamo fare di più per inventare tecnologie e modelli di impresa che aumentano e applicano le capacità che gli esseri umani hanno, unici tra i viventi, di creare nuove sorgenti di valore invece di automatizzare quelle già esistenti. E poi continuano. Su questo sfondo, e questi due autori che ho citato sono due consiglieri di Obama, io non penso proprio che si possa dire che Obama non c'è riuscito lui e quindi non è riuscito nella radicale rivoluzione ecologica dell'economia che si riproponeva, come alcuni dicono in varie altre cose, e quindi qual è il soggetto politico che potrà riuscire nell'intrapresa che vogliamo assumere. Io penso, al contrario, come ho cercato di dire, che gli Stati Uniti d'America sono usciti dalla crisi molto prima di noi e ne sono usciti mentre l'Europa ancora non si sa come è uscita, e hanno creato una quantità di posti di lavoro immensa, creano posti di lavoro a un ritmo di 300.000 occupati al mese. Al trimestre, scusate. E questo è stato certamente in parte il frutto delle politiche monetarie cosiddette non convenzionali che la Fed con grandissima audacia ha adottata per prima, ma è anche stato il frutto del grande piano di recovery che Obama ha messo in movimento, che bisogna, nel libro ne parlo dettagliatamente, bisogna andare proprio a vedere di che cosa è fatto per rendersi conto praticamente della miriade di attività che sono state messe in movimento. Poi è vero, non tutto ha funzionato, su determinate cose si poteva essere più radicali di quanto Obama non sia stato. Io penso con Stiglitz che quando c'è stato arrestato il piano di salvataggio delle banche, Obama e soprattutto i suoi ministri e i suoi consiglieri avrebbero potuto essere più audaci, perché quel salvataggio delle banche era assolutamente fondamentale per salvare il mondo dal collasso, ma avrebbe potuto essere sfruttata l'occasione per fare una nazionalizzazione delle banche transitoria, come era stato fatto in Svezia all'inizio degli anni 90, cambiando tutto il management e cambiando l'assetto di potere all'interno. Quindi io non dico che sia stato fatto tutto nel migliore dei modi possibili, ma penso che sono state fatte cose importanti e c'è soprattutto la consapevolezza che quello che è stato fatto non è sufficiente. L'avvicendamento di Ben Bernanke alla presidenza della Federal Reserve con la Janet Yellen, Yellen è anche perché viene da un mondo culturalmente molto critico con il paradigma economico dominante. Lei, suo marito, è vincitore di un premio, no? Di un Nobel importante per gli studi proprio sull'interazione sociale, che smentiscono il postulato dell'economico come monade isolato da tutto. Quindi c'è un grande fermento culturale a testimonianza di quanto conti anche la fertilizzazione di psicocatasfere. E la Janet Yellen è molto più determinata nell'avere l'occhio sulla questione del mercato del lavoro, sulla disoccupazione e sull'aspetto dei salari. La Yellen non ha ancora innalzato, per quanto moderatamente, i tassi di interesse, lo farà adesso probabilmente a dicembre, di 0,25 appena, perché i salari nella sua condizione non stanno crescendo adeguatamente. Inoltre io penso che noi possiamo, che sia adeguato pensare agli strumenti keynesiani come strumenti assorbiti dagli strumenti monetari, per quanto non convenzionali, che vengono adottati. C'è un Keynes diverso che va riscoperto, che è il Keynes della teoria generale dell'occupazione e dell'interesse, che si concentra moltissimo sulle questioni per l'appunto della piena occupazione, non con l'idea di un mondo ideico, ma già allora con la consapevolezza che il sistema economico spontaneamente non crea abbastanza occupazione e che quindi c'è bisogno di un'architettura istituzionale alternativa che crei l'occupazione, che intervenga sul processo di investimento. Già negli anni 30 Keynes individuava una problematicità di fondo del processo di investimento nel sistema capitalistico che oggi ci torna consegnata inalterata. E quindi è su questa problematicità del processo di investimento e delle sue connessioni con la riflessione più generale della riforma del capitalismo che dobbiamo proporci, senza cedere a istanze catastrofiste che io capisco tendono sempre a riprodursi, ma non è affatto detto, non siamo dentro processi deterministici,